Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le note di politica regionale. Mentre il Movimento 5 Stelle continua la marcia elettorale toccando varie città dell'isola in vista delle regionali del 5 novembre, i partiti di centrosinistra e centrodestra non riescono a uscire dall'impasse sui nomi per la presidenza della regione e dunque sulla definizione delle coalizioni. Una situazione di stallo che l'uscente Rosario Crocetta cerca di smuovere, accelerando la sua campagna per il voto del 5 novembre. In giro per l'isola sono comparsi i primi manifesti del governatore, con il suo volto e la scritta «La Sicilia ai siciliani» e col simbolo del megafono, il movimento fondato da Crocetta 5 anni fa. Per quanto riguarda il centro-sinistra, potrebbe spuntarla Fabrizio Micari, proposto da Leoluca Orlando e sostenuto da Movimento Democratico e Progressista e da Sinistra Italiana, anche se il nome non appassiona molti dirigenti locali dei Dem. Micari potrebbe spuntarla, dicevamo, se la sinistra cedesse sul veto nei confronti di Alleanza Popolare. D'altra parte, a Berlusconi piace il nome dell'avvocato Gaetano Armao, che però non accenna a probabili candidature a governatore, ma dice che il suo movimento, Siciliani Indignati, sta lavorando insieme con tanti siciliani per dar vita a una grande iniziativa di rilancio dell'isola, per riunire, ha dichiarato, i siciliani stanchi di Crocetta e che non possono affidare il futuro dei loro figli all'improvvisazione dei 5 Stelle. Intanto il commissario Gianfranco Miccichè sta provando a convincere Fratelli d'Italia e Lega ad appoggiarlo in ticket con Nello Musumeci, che farebbe il vice. Difficile però che Musumeci accetti, e dunque, senza intesa, appare probabile che il centrodestra si presenti spaccato con due candidati, come avvenne 5 anni fa. In completo disaccordo con il proprio partito, ovvero Forza Italia, il deputato all'Ars Giorgio Assenza ha dichiarato che se il partito deciderà di appoggiare Musumeci, continuerà la carriera politica. In caso contrario, preferirà tornare ad occuparsi a tempo pieno della propria professione, abbandonando il mondo politico. A distanza di 4 mesi dall'avviso pubblico in cui l'amministrazione comunale di Melilli invitava i cittadini che avessero i requisiti a partecipare al bando che predisponeva il servizio civico comunale, che prevede opere di decespugliamento delle strade comunali e altri servizi alla collettività, ancora nessun servizio è partito. Lo denunciano Flora Incontro e Salvo Midolo, segretari dei circoli PD di Villasmundo e Città Giardino, consapevoli che l'avvio dei progetti garantirebbe una boccata d'ossigeno per tutte quelle famiglie in difficoltà economiche. Con l'inizio del servizio civico, afferma Midolo, si darebbe alla collettività un servizio importante come il taglio delle sterpaglie lungo le strade comunali, piccole cose con cui si può migliorare l'immagine di un paese. In particolar modo nelle frazioni di Città Giardino e Villasmundo il problema è più evidente per la conformazione delle strade. Quello delle sterpaglie è un problema da sempre esistito, ma con l'intervento del personale del servizio civico in parte era stato risolto, dando una sensazione concreta di pulizia del territorio. Questo servizio ha garantito nel tempo un aiuto economico alle tante famiglie bisognose del nostro territorio. Non si comprende quindi, conclude Midolo, il motivo del ritardo nell'applicare la graduatoria e far lavorare i cittadini che ne hanno diritto. Sono ripresi i lavori nei lotti Rosolini-Ispica-Modica dell'autostrada Siracusa-Gela, sospesi un mese fa per il mancato pagamento da parte del CAS alla ditta aggiudicataria dell'appalto. Il prossimo 29 agosto è prevista intanto una riunione fra l'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Bosco e i vertici del consorzio che ha vinto l'appalto per la realizzazione dei lotti e che aveva inviato una nota al CAS comunicando una serie di problemi che avevano portato al blocco dei cantieri. La valutazione di una nuova area su cui collocare un'altra cabina elettrica e la possibilità di un rafforzamento della rete a partire da settembre. Queste, in sintesi, le soluzioni prodotte dall'incontro di venerdì scorso tra alcuni funzionari di Enel Distribuzione e il Comune di Portopalo. Un incontro resosi necessario dopo il blackout elettrico che ha colpito la zona nei primi giorni di agosto, con disservizi che in alcune zone sono durati quasi 48 ore. La grande sensibilità di Enel, afferma il sindaco di Portopalo Giuseppe Mirarchi, coniugata all'interesse per il nostro territorio, ha saputo suscitare in tempi rapidi questo summit al fine di poter meglio comprendere quanto successo nelle giornate 5, 6 e 7 agosto. Sembra infatti che il disservizio sia nato da un complesso guasto che ha contemporaneamente interessato tutte le 24 cabine posizionate sul territorio. Sembra che siano saltati ben 5 punti di connessione sotterranea a Portopalo, nonché le risorse essenziali per la distribuzione della corrente, ovvero quella titolare e quella di riserva. Un guasto, conclude Mirarchi, dovuto all'eccessivo costante caldo e alla mancanza di vento, che hanno provocato gradualmente una forte pressione calda in basso, fino al raggiungimento sotterraneo dei cavi. Rosolini, anche in estate le problematiche in città non vanno in ferie, per questo abbiamo intervistato il sindaco Corrado Calvo che ci ha dato alcuni chiarimenti su questi problemi che la città sta attraversando in questi mesi. L'intervista sarà mandata in onda in coda al notiziario. Passiamo adesso alla cronaca. I carabinieri del comando stazione di Cassibile hanno arrestato in flagranza di reato per minaccia, violenza e resistenza Salvatore Sgandurra, 46 anni, cassibilese con precedenti di polizia. L'uomo, durante il controllo alla circolazione stradale, si è scagliato contro i militari operanti, colpendoli ripetutamente con schiaffi e pugni. Fortunatamente nessuno degli operanti è rimasto ferito e Sgandurra, una volta riportato alla calma, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La ciclovia toccherà anche Pozzallo. La linea a Giovanna Cannizzaro.
Si chiama ciclovia della Magna Grecia, ha un'estensione di circa 1000 chilometri ed abbraccia i territori di Basilicata, Calabria e Sicilia. Nell'isola la ciclovia parte da Messina e si collegherà con Catania, Siracusa, Pachino per poi concludersi a Pozzallo. Il percorso risponde ai requisiti di intermodalità con altri sistemi di trasporto, in particolare ferroviario e marittimo, interconnessione con altri itinerari cicloturistici, valorizzazione del patrimonio storico-artistico e naturalistico, del patrimonio enogastronomico, agricolo, di sviluppo di ricettività turistica ecosostenibile, generando occupazione a partire dalle aree interne. I protocolli d'intesa fra i ministeri dei trasporti, dei beni artistici e turismo delle tre regioni coinvolte sono stati firmati il 9 agosto scorso. I protocolli prevedono la progettazione e la realizzazione dei percorsi turistici nazionali a due ruote, in parte realizzati, da ricondurre a standard comuni in tema di accessibilità, sicurezza e qualità, sia sotto l'aspetto trasportico che di sviluppo economico e della valorizzazione paesaggistico-culturale. Soggetto capofila per la Magna Grecia sarà la Regione Calabria, che dovrà coordinare i lavori dei vari enti coinvolti, presentare entro 3 mesi al Ministero dei Trasporti la stima economica del progetto e la sua fattibilità. Ricevuto il via libera per costo e progettazione, i coordinatori dovranno inviare entro i successivi 6 mesi i progetti, redatti nel rispetto dei requisiti di intermodalità con le altre reti di trasporto e della maggiore ed immediata fruibilità, indispensabili per ottenere il finanziamento. Immediata fruibilità vuol dire sfruttare percorsi esistenti, poiché uno dei requisiti è l'uso di strade riservate o a basso traffico veicolare. Comunque le risorse economiche ci sono, le idee pure, adesso spetta agli amministratori regionali studiare bene i percorsi perché il sogno dei tanti amanti delle due ruote finalmente si avvererà.
Ancora Pozzallo, buoni libri in pagamento. Ascoltiamo Giovanna Cannizzaro.
Sono in pagamento i rimborsi riguardanti l'acquisto dei libri di testo per le scuole dell'obbligo relativamente all'anno scolastico 2014-2015. Lo comunica l'assessorato alla pubblica istruzione. Gli interessati possono recarsi presso lo sportello della banca Unicredit di Corso Vittorio Veneto.
Migliaia di persone hanno invaso ieri pomeriggio il borgo marinaro di Marzamemi per festeggiare il patrono San Francesco di Paola, che è pure il protettore dei pescatori. Tantissimi turisti intervenuti per assistere alla processione a mare, che purtroppo non ha avuto luogo a causa delle condizioni proibitive del mare, alimentato da un forte vento di greco levante. Così il santo è stato portato in processione per le vie del borgo e poi, per non deludere le aspettative, è stato caricato su un peschereccio rimasto nello specchio di mare della Balata. Moto tour a Malta, ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
Restano aperte sino al 30 agosto le iscrizioni del Moto Tour Sicilia-Malta. L'imbarco dei partecipanti è previsto per il 13 settembre da Pozzallo con il catamarano. comunque informazioni più complete sul sito internet del Moto Club Ragusa Touring.
Andiamo agli appuntamenti. A Ragusa, mercoledì 23 agosto alle 19, ultima passeggiata barocca col professore Giuseppe Barone e il professore Paolo Nifosi per visitare la chiesa di San Giorgio a Ibla. Alle 22, presso il villaggio Gesuiti, in via Fregene, i ragazzi che frequentano l'oratorio Centro Giovanile Salesiano metteranno in scena la seconda replica dello spettacolo teatrale Il gatto con gli stivali. Ad Avola, questa sera alle 21 in piazza Umberto I, concerto di celebri colonne sonore e musiche per banda a cura dell'Associazione Culturale Musicale Belfiore. Domani alle 21, alla Rotonda sul Mare, la settima edizione di Polvere di Stelle a cura dell'Associazione Proloco. Alle 22 in via Mazzini, esibizione teatrale e musicale Sotto le Stelle a cura dell'Humus. Fino al 10 settembre, inoltre, l'ormai tradizionale appuntamento con omaggio a Cava Grande, escursioni, laboratori e concerti al Teatro di Paglia. Giunto ormai alla sua terza edizione, l'evento è organizzato dalle associazioni Acqua Nuvena, Archeoclub Noto, CAI Siracusa, Legambiente Siracusa, Noto Ambiente e Sciami. A Noto, domani sera, concerto di Mario Biondi sulla scalinata della cattedrale. A Rosolini, domenica 27 agosto, primo trekking fotografico a Cava Carosello a cura di Infinity Lab Agency. Per info e prenotazioni consultare la pagina Facebook o chiamare il 324-6080-570. Adesso la linea al nostro editore Pippo Moncada per ascoltare l'intervista al sindaco Corrado Calvo.
Allora abbiamo in collegamento il sindaco di Rosolini, l'ingegnere Corrado Calvo, e qui poniamo alcune domande relativamente a problematiche che ci sono nel nostro comune. Iniziamo con la spazzatura. Ci viene segnalato che la periferia di Rosolini, un po' dappertutto, anche vicino ai supermercati, c'è molta spazzatura, cioè la gente ancora non è educata, non va a portare la spazzatura al centro di raccolta quando si tratta di rifiuti indifferenziati, e quindi per comodità la va a buttare un po' dappertutto. Questo è il primo problema. Come risponde lei, signor sindaco?
Allora, intanto buongiorno direttore, buongiorno ai radioascoltatori. Il problema della raccolta dei rifiuti solidi urbani a Rosolini viene realizzato adesso, a partire dal 13 di luglio, con il sistema del porta a porta su tutto il territorio comunale, per cui sono stati eliminati i cassonetti.
Ma questo non l'aveva già anticipato qualche mese fa, l'aveva detto qualche mese fa, ma in effetti quindi, forse non è partito, perché se si verifica questo fatto, allora, vuol dire che...
Intanto il servizio è partito su tutto il territorio comunale e Rosolini si attesta tra i comuni più virtuosi della provincia di Siracusa per la più alta percentuale di raccolta differenziata per i comuni della nostra dimensione. E basti pensare, Siracusa al 5% non ci arriva, noi siamo oltre il 30%. E tuttavia alcuni cittadini poco inclini al decoro urbano continuano a non comprendere o a non voler comprendere che la raccolta differenziata deve diventare uno stile di vita per ciascun cittadino.
Ecco, signor sindaco, siamo pienamente d'accordo, ma se si continua sempre così, quindi c'è una parte che fa la raccolta differenziata e una piccola parte, anche se piccola parte, dei cittadini che non la fa e quindi preferisce buttarla fuori. Ma come si può ovviare a questo problema, che so, con delle telecamere, con dei controlli? Come pensa?
Allora, il comune di Rosolini ha predisposto un sistema di videosorveglianza esteso su gran parte del nostro territorio, impegnando delle risorse economiche. Tuttavia non si può mai pensare di poter installare una camera, una telecamera per ogni cittadino quando e seguirlo da quando esce dalla porta di casa propria in tutti i suoi movimenti durante la giornata. Quindi è un fatto che i cittadini devono comprendere da sé che la spazzatura non si butta per strada, perché la mattina quando ci si alza ci si lava i denti, ci si fa le pulizie di casa. Allo stesso modo si deve avere cura di differenziare il rifiuto che si produce e attendere che l'operatore ecologico passi da casa tutte le mattine e si ritira la spazzatura, perché è assurdo pensare anche che pur di non fare la raccolta differenziata, la gente possa spendere dei soldi, anche che fossero 2, 3, 4 euro, per andare a portare la spazzatura da casa propria a 2 chilometri, a 3 chilometri. Mi pare una cosa di un'assurdità incredibile. Allora, noi stiamo procedendo con controlli mirati e accurati su tutto il territorio, con personale dei vigili urbani, con personale delle Guardia Nazionale Ambientale, con personale anche di volontari che ci informa su chi si rende artefice di questa maleducazione, per cui stiamo attivando. Abbiamo fatto delle multe, continueremo a controllare il territorio. Purtroppo c'è gente che la mattina si alza alle 3, alle 4, alle 5.
Ecco, questo è il problema. Questi fatti avvengono in orari un po' strani, un po' in orario di lavoro.
Però non si può pensare che si possa avere un servizio notturno di vigilanza che non è previsto per legge. I vigili urbani finiscono a una certa ora e non possono più fare il servizio. I carabinieri allo stesso modo, e tutti hanno questo problema. Per cui i maiali che si alzano a quelle ore per prendono la spazzatura e la buttano in ogni dove,
e appunto sanno che non sono controllati e fanno quello che fanno, in sostanza.
Parte di sensibilizzazione di questa raccolta differenziata nelle scuole, con i bambini, con gli studenti, perché loro possono essere veicolo attraverso loro per le famiglie.
Naturalmente. Signor Sindaco, cambiamo argomento, parliamo di illuminazione pubblica. Si verifica spesso nel nostro comune, ma non solo in questo periodo, ma da sempre, da un po' di tempo, che alcuni quartieri della nostra città rimangono al buio. Alcuni cittadini sono costretti anche ad illuminare davanti la porta con l'energia elettrica da casa. Che succede?
Allora, il problema della pubblica illuminazione a Rosolini è un problema che è stato sempre un tale problema perché il problema non è mai stato risolto. Che cosa accade? Ci sono delle cabine molto vetuste, quindi che meriterebbero di una sostituzione.
Quindi in sostanza si stacca l'automatico, in parole molto povere, quindi ci vorrebbe qualcuno, l'operatore che andasse, oppure
il comune attraverso gli operatori vanno ad accendere costantemente queste cabine. Ora l'operatore non è che può essere ogni minuto a servizio e quindi notte tempo.
Allora cambiamo le cabine, rinnoviamo le cabine.
Cambiamo le cabine. Allora, questo sindaco che si è insediato 2 anni fa, e quindi non nei decenni passati quando gli interventi dovevano essere fatti e non sono stati fatti.
Sicuramente,
che
certo.
Cosa ha fatto questo sindaco? Questo sindaco ha già sviluppato un progetto pilota di illuminazione a LED pubblica in un quartiere di questa città può essere andato a visionare da parte vostra, per rendervi conto di qual è l'elevato grado di efficientamento energetico che abbiamo raggiunto e di risparmio, e in più ha sviluppato un progetto di efficientamento per rendere tutto il territorio cittadino illuminato con nuova tecnologia a LED. Abbiamo delle proposte fatte al comune che sono in una fase istruttoria per poter scegliere il progetto e mandarlo in appalto e poter rendere entro l'anno prossimo la città illuminata tutta.
Quindi tutta la città di Rosolini,
tutta la città deve essere illuminata a giorno.
E quindi il problema della pubblica illuminazione verrà risolto, quindi non si stacca più.
Non si stacca più. Nel frattempo, quindi avremo una illuminazione bellissima, nel frattempo abbiamo fatto la gara d'appalto perché il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione è scaduto, per cui il Comune ha fatto una nuova gara d'appalto, ha assegnato la gara d'appalto ad una società che ha vinto, ha prodotto la migliore offerta. La società questa mattina è stata già contattata e verrà qui a Rosolini per la consegna, e quindi sotto riserva di legge, e quindi facciamo gli interventi di manutenzione sulla pubblica illuminazione. Nel frattempo che questa ditta avrà stipulato il contratto, l'ingegnere capo del comune ha già affidato il servizio di sostituzione di numerose lampade della pubblica illuminazione a un'altra ditta locale che provvederà a partire da questi giorni alla sostituzione delle lampade elettriche.
Eh sì, questa è un'altra problematica che non abbiamo posto a lei, che si verifica proprio.
Tutto questo è figlio di un grande lavoro che chiaramente i cittadini non vedono, ma che dietro questi risultati ci sono lavori.
Siamo d'accordo, signor Sindaco, la ringraziamo per il suo impegno. Per quanto riguarda un'altra problematica, alcuni quartieri rimangono anche senza acqua nel periodo estivo, naturalmente. Lei ha fatto fare.
Dal 1860 ad oggi, tutti coloro che hanno a ogni campagna elettorale tentato di raccontare ai cittadini frottole dicendo che avrebbero avuto l'acqua 24 ore su 24, invece mai si è realizzato questo sogno. Questo sindaco attuale, l'ingegnere Calvo, ha provveduto nell'arco di brevissimo tempo, perché lei sa che io amministro da 2 anni,
dobbiamo togliere un anno di commissariamento.
Dobbiamo togliere 2 anni, e quindi sostanzialmente che cosa abbiamo fatto? Abbiamo per la prima volta nella storia di questa città realizzato un altro pozzo artesiano.
Sì, ma come mai nonostante questo pozzo artesiano si verifica ancora questo problema?
Perché ancora. Se lei mi lascia completare, io gliele spiego.
Prego.
Perché abbiamo fatto il pozzo artesiano. Questo pozzo artesiano abbiamo trovato 25 litri di acqua al secondo. Adesso abbiamo fatto una nuova gara d'appalto per la installazione della pompa che ci consente, del sistema di pompaggio che ci consente di portare l'acqua dal pozzo al piezometrico. Quindi in questi giorni è già stata individuata la ditta che dovrà fare questo lavoro. Appena questo lavoro sarà completato, io spero entro il mese di settembre, il pozzo alimenterà il piezometrico alimenterà tutto il quartiere vasto del Sacro Cuore, mentre altre 3 pompe che sono collocate in via Falcone e che attualmente alimentano il piezometrico verranno dirottate sul serbatoio circolare in via.
E quindi il problema sarà risolto, quindi manca questo, l'abbiamo capito, signor Sindaco.
Parte del paese. Questi sono.
Va bene, siamo d'accordo. Signor Sindaco, mi scusi se la interrompo perché i tempi sono ristretti, perché volevo porle anche un'altra domanda riguardante la statale 115. Lei sa che chi attraversa quella statale, la statale 115 da Rosolini andando verso Note, incontrata Zacchita, prima ancora Codalupo, eccetera, c'è un odore purtroppo nausebondo, e lo scarico dei reflui che va verso Saia Ranneci. Perché c'è questo problema? Perché non confluisce anche quella parte di quella zona di Rosolini al depuratore? Che cosa occorre? Che cosa bisogna fare? Che cosa ha fatto lei, signor Sindaco?
Allora, quella parte di zona del paese è una zona depressa, cioè praticamente è messa in una posizione più bassa rispetto alla posizione del depuratore, per cui l'acqua, i liquami per andare al depuratore necessiterebbero di un sistema di pompe di rilancio, eccetera eccetera. Negli anni è stata avanzata sempre una richiesta di finanziamento alla regione e al ministero per poter realizzare il terzo collettore e quindi fare in modo che l'acqua, i liquami potessero arrivare al depuratore, però questi progetti non sono mai stati finanziati. Essendo questi progetti di importo notevole, intorno ai 3, 4, 5 milioni di euro per poter realizzare questi sistemi di pompaggio, il comune con i fondi propri non potrà mai realizzarli.
Ma come mai non vengono finanziati con le risorse della comunità europea?
Perché no, praticamente non vengono finanziati, perché il sistema di finanziamento regionale non contempla questi tipi di interventi allo Stato, perché si è focalizzato sugli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, non tenendo conto che invece la Sicilia affoga nei liquami, perché l'80% dei sistemi di depurazione dei comuni siciliani, dico l'80%,
sì,
su 400-320 comuni, non sono adeguati con gli impianti di depurazione, che è una precisa un preciso impegno invece del Ministero dell'Italia, del governo italiano e della regione, perché come lei sa l'Italia è stata addirittura sanzionata per ben due volte dalla Comunità Europea ed è stata sottoposta a infrazione facendogli pagare miliardi di euro di multe, perché non ha adeguato i sistemi di depurazione dell'intero paese.
Quindi che significa? Che per adeguare il sistema di depurazione lo deve fare con fondi propri oppure chiederli alla comunità europea?
Propri. Noi chiediamo sempre alla regione e quindi che per il tramite quindi della regione al ministero, quindi al CIPE, e quindi per utilizzare i fondi della Comunità Europea attraverso l'accordo di programma quadro annuale che viene sviluppato al Ministero. Noi abbiamo seguito molto questa vicenda perché abbiamo il nostro depuratore per il quale abbiamo presentato un progetto di adeguamento che stiamo seguendo perché ci venga finanziato. Tuttora ancora non riceviamo, si figuri, i fondi di 1.330.000 euro
per l'adeguamento
del depuratore, e in più ci vorrebbero ulteriori 5 milioni, 3, 4 milioni per il terzo collettore, che ci consente di prendere tutti i liquami a valle dell'abitato e portarli al depuratore.
Signor Sindaco, ci fermiamo qui perché i tempi
abbiamo
già
presentato noi questi progetti per poter essere finanziati.
Va bene.
Un grande lavoro rispetto a questa.
Va bene, grazie signor Sindaco. Grazie. Poi magari in un'altra occasione porremo delle altre problematiche.
D'accordo.
che esistono naturalmente a Rosolini. Grazie.
D'accordo. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata.